Bene, buonasera. Per fortuna abbiamo un posto grande anche per starci in molti. Questa sera appunto iniziamo questo percorso dedicato a questo testo del nostro carissimo Papa Francesco. Pochissimi giorni dall'anniversario del suo primo anno di ministero episcopale a Roma e presso tutte le chiese. Questa sera abbiamo ospite il nostro carissimo Raniero. Il secondo incontro avremo Massimo Toschi. Al terzo il nostro carissimo vescovo Monsignor Bettazzi, e poi alla fine invece un prete giovane nostro, perché appunto la passione non è finita, è passione in tutti i sensi. Stasera a tavola anche con loro. Oltre a Raniero abbiamo qui la sua signora. Si è un po' parlato di queste vicende, di questi ultimi tempi, proprio per parlare anche dei tempi lontani. Io ho conosciuto Raniero 51 anni fa, quindi gli anni passano. A Roma, concilio. Pochi giorni fa abbiamo fatto una piccola passeggiata e siamo andati a salutare Monsignor Capovilla. Aspettava il cardinale che da Roma gli portava le insigne cardinalizie che lui non è andato a prendere. 98 anni, freschissimo, gioiosissimo. Ci ha voluto leggere anche un pezzettino del discorso che avrebbe fatto a chi gli portava la cappella cardinalizia, la berretta. E lì ho percepito, insomma, che questo piccolo vescovo lì nella Bergamasca rappresentava un filo di congiunzione tra Papa Giovanni e Papa Francesco e gli eventi che stiamo vivendo. Questa sera avere ospite Raniero è un grandissimo motivo di gioia per noi, per me. Raniero è una persona molto importante per Bologna, importantissima. Ha fatto parte di un gruppo che, sapete, non si deve troppo dire, ma è stato proprio l'anima del concilio. Il concilio l'hanno fatto loro. Basta Romeo, basta foto, per favore. Questa sera ripassavamo insieme una lezione che mi piace sempre raccontare quando si parla del concilio. E lui me l'ha un po' aggiustata, perché ogni giorno la Valle scriveva una cronaca, un resoconto del lavoro dei padri conciliari, perché quando finiva la seduta in San Pietro, a fine mattina c'era una sala stampa in fondo alla piazza dove si andava a sentire che cosa avevano detto, eccetera. Poi nel pomeriggio ancora gruppi che si riunivano nei diversi collegi ecclesiastici. Lì per dire, io ho conosciuto il cardinale Lercaro e appunto Monsignor Bettazzi, un gruppo che parlava della Chiesa dei poveri. Poi lì venne Don Giuseppe, quando Lercaro fu incaricato di applicare, di mandare in esecuzione la Costituzione liturgica. Lui fece venire Dossetti a Roma e quindi dopo fu Dossetti un po' l'anima di quel gruppo. questo famoso discorso di Lercaro, il 6 di dicembre del 62, il concilio era iniziato l'11 di ottobre, era già totalmente in crisi per colpa del Papa, perché con questo discorso straordinario sul godimento della Chiesa, la Chiesa che è felice nel suo confronto con la storia, con le vicende del mondo, con le speranze, con le grandi sofferenze di tanti poveri. Quest'aula conciliare con tanti vescovi del terzo e del quarto mondo che non avevano neanche le palanche per pagarsi l'aeroplano. Un concilio che nel pensiero di molti cominciava l'11 di ottobre per finire l'antivigilia di Natale. Si sarebbe detto un po' quello che era proibito e quello che era permesso, si faceva presto. E invece tutto andò in crisi. Una crisi però che è stata una grande gestazione del parto, quindi un tempo meraviglioso. Con il suo resoconto quotidiano, appunto, Raniero è stato un grandissimo protagonista del concilio. La notizia che lui mi ha precisato stasera era che io ricordavo che il Papa aveva detto che ogni mattina ogni padre conciliare, ogni vescovo doveva ricevere una copia dell'Avvenire d'Italia, che era il giornale di Bologna, allora diretto da Raniero. Invece lui mi ha precisato che addirittura il Papa aveva fatto l'abbonamento lui a tutti i padri, per cui i padri del Concilio nelle loro abitazioni ricevevano il giornale prima di andare a lavorare in Concilio. Voci maliziose dicevano che quello era un momento magico, perché leggendo l'articolo di Raniero Lavalle finalmente i padri venivano a sapere di che cosa avevano parlato il giorno prima. Perché tra il latino, le complicazioni di gestione, eccetera, insomma lì chiariva, si capiva. E quindi pensate che influenza meravigliosa e terribile ha avuto questo nostro amico. Ma poi, al di là di queste scherzose maliziosità, è stato proprio un gruppo straordinario che tra Bologna e Roma ha continuamente in quegli anni viaggiato, trasmesso, comunicato, con una conoscenza altissima anche di questi padri conciliari, vescovi dei mondi, che stupiti perché si sono sentiti parlare di una chiesa di poveri, loro che poveri erano proprio, insomma. E quindi certamente una grande emozione, una grande commozione, un grande desiderio di essere partecipi, protagonisti. Raccontavo stasera che ricordo di aver visto preparare discorsi per questi vescovi del terzo mondo da parte di persone appunto che erano dentro della grande idea della riforma della Chiesa, e ho visto addirittura lavorare insieme Giuseppe Dossetti, Hans Küng e Giuseppe Ratzinger, che erano allora i grandi teologi del rinnovamento e della riforma. Poi le cose sono andate come sono andate, con tutte le onde, i cambiamenti, le paure, i pentimenti, le fatiche, con questo filo rosso fino a Papa Francesco. E quindi questa sera avviare una riflessione sulla grande offerta che il Papa ha fatto e fa della gioia del Vangelo vuol dire anche collegarsi a questa grande storia, rendersi conto del presente e un po' anche pensare a quello che ci aspetta. Ogni giorno il ministero del Papa riceve opposizioni più o meno velate e sempre più forti, perché e quando un Papa esercita il ministero della profezia inevitabilmente va contro tutta la struttura che ha intorno, e quindi momenti delicatissimi. Sempre di più nei prossimi mesi sarà necessario prendere posizione, sarà necessario manifestare, pronunciarsi, dire, e credo anche con coraggio crescente. ormai dalle alte gerarchie della Chiesa sta venendo un'opposizione, quindi è anche pubblica, no? Oggi sul giornale c'è qualche cosa di esplicitato, insomma, in tutto questo, quindi la situazione è affascinante, appassionante e delicatissima. Ringraziamo moltissimo Roniero che ci è venuto a regalare questa serata che noi consideriamo fondamentale per il cammino nostro, delle nostre tre parrocchie che hanno messo insieme questa cosa, ma pensiamo di rendere un servizio anche alla città e alla nostra chiesa. Quindi volentieri lo ascoltiamo, se qualcuno poi vorrà anche domandare qualche cosa per portare avanti il discorso, conviene che evidentemente facciamo tesoro di questa visita per la quale nutriamo grandissima riconoscenza.
Buonasera. Stasera dobbiamo dirci molte cose. Intanto vi ringrazio dell'invito, ringrazio Don Giovanni di avermi fatto venire qui, delle cose che ha ricordato della nostra vicenda durante il concilio. Dobbiamo dirci molte cose perché qui si tratta di rispondere alla stessa domanda che alle nozze di Cana Gesù fece a sua madre: che cosa ci sta succedendo? Che cosa ci sta succedendo con questo Papa Francesco? Allora la prima cosa che vorrei dire è che noi qui non facciamo l'esaltazione di Papa Francesco. Lui stesso ha avvertito che non bisogna fare l'esaltazione del Papa. Lo ha detto nell'intervista al direttore del Corriere della Sera qualche giorno fa. Non mi piace, ha detto, una certa mitologia di Papa Francesco. Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c'è un'aggressione. È molto significativo che il Papa sia consapevole di essere oggetto o potenzialmente oggetto di una aggressione. In effetti, l'esaltazione incondizionata è un ingrediente della ideologia sacrificale, la quale, come sapete, finisce nel capo espiatorio. Questa è una cosa che ha spiegato questo grande antropologo francese René Girard, che ha dedicato una vita allo studio dell'ideologia del sacrificio, e ha spiegato che leggendo il Vangelo in termini di smascheramento dell'ideologia sacrificale, ha spiegato che nella esaltazione e nello stesso rito di incoronazione del re, così come nell'acclamazione del Messia, c'è un omicidio differito, c'è la preparazione della vittima. Il Papa, che ha avviato un difficile e contrastato processo di riforma della Chiesa, questo lo sa. In certi ambienti, come già accadde a Papa Giovanni, fu attaccato violentemente sul Corriere della Sera da Indro Montanelli, egli, Francesco, è oggetto di una sorda ostilità. Giuliano Ferrara, parlando anche per molti che tacciono, ha addirittura scritto un libro intitolato «Questo Papa piace troppo» e naturalmente bisognerebbe che piacesse di meno. A loro invece non piace e ne farebbero volentieri a meno, perché questo Papa non vuole lasciare le cose come stanno. Questa è la sua colpa. Lo ha scritto, come sapete, nell'Evangelii Gaudium, al numero 25. In modo più preciso, egli non vuole lasciare le cose come stanno in due, diciamo, dimensioni. Una è la Chiesa, che così come sta non produce o non sempre produce Vangelo, ma carrierismi, malinconie, facce da funerale, cattive finanze e anche nei seminari piccoli mostri. Questo lo ha detto nella sua conversazione con i superiori generali. E l'altra cosa che non si può lasciare come sta è il mondo, che così come sta è in ginocchio davanti al denaro, produce morte ed esclusione e ribalta il precetto universale dell'amore nell'ideologia della indifferenza. Quindi non si deve fare nessuna esaltazione incondizionata del Papa, però neppure si possono già fare dei bilanci dopo il primo anno di pontificato, perché in realtà questo pontificato, nonostante la sua grande, diciamo, esposizione anche mediatica, questo pontificato, a mio parere, ancora non si è rivelato. Come dice la Dei Verbum del Concilio, l'economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi. Quindi bisogna guardare agli eventi e alle parole che rivelano il senso di questo pontificato. Però è ancora troppo presto. Di parole ce ne sono già molte, ma di eventi ce ne sono ancora troppo pochi. In questo senso il pontificato di Francesco deve ancora andare a regime. Molte straordinarie sono in effetti le parole, tutte di grande valore, perché non sono altro che la parola di Dio che in Francesco incessantemente risuona. Questo è stato chiaro fin dall'inizio, quando il discorso di inaugurazione del pontificato, quello che una volta si chiamava il discorso di intronizzazione, in realtà fu un'omelia sul Vangelo del giorno. Quando egli scelse di abitare a Santa Marta, cosa che gli permette di commentare ogni mattina il Vangelo ai fedeli. Santa Marta significa questo: ogni mattina il Papa legge il Vangelo e lo spiega ai fedeli, lì presenti. Non... E poi risuona della parola di Dio ogni volta che la domenica dice l'Angelus e lo commenta a partire dalle letture del giorno. Anche gli eventi naturalmente sono straordinari. Lampedusa, il viaggio in Brasile, la veglia di preghiera per la pace in Siria, il consiglio degli otto cardinali, germe della collegialità, il questionario delle 38 domande per il sinodo mandato a tutti. Però i fatti più importanti devono ancora venire. E quindi non è ancora tempo di tirare le somme. Scusate. Dunque, non ancora bilanci, ma nemmeno si possono fare previsioni. Non si sa come sarà riformata la curia, se sarà mantenuto lo IOR, se sarà data la comunione ai divorziati risposati, se cambierà il sinodo dei vescovi in senso veramente collegiale. Che cosa saranno i futuri atti di governo dipende da molti fattori. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento degli altri, dalle curie, dagli avvenimenti con cui il Papa si dovrà misurare e dall'ispirazione divina che egli potrà avere nel suo governo pontificale. Per esempio, è dipeso da una ispirazione il fatto che come tema del prossimo sinodo dei vescovi sia stata scelta la famiglia. Lo ha raccontato il Papa al direttore del Corriere della Sera. Ha detto: 3 mesi dopo la mia elezione mi sono stati sottoposti i temi per il sinodo. Si è proposto di discutere su quale fosse l'apporto di Gesù all'uomo contemporaneo, ma alla fine, con passaggi graduali che per me sono stati segni della volontà di Dio, si è scelto di discutere della famiglia che attraversa una crisi molto seria. Quindi ci sono molti incognite su quelli che potranno essere gli atti del futuro pontificato. Quindi non si possono fare bilanci e non si possono fare nemmeno previsioni, però si può avere un presagio. È il presagio che si è potuto trarre dalla comparsa di Francesco e che molte cose cambieranno nello stato della fede e anche potrebbero cambiare nello stato del mondo. È come il presagio che ebbe il santo vecchio Simeone quando accolse Gesù presentato nel Tempio. Finalmente poteva andarsene in pace perché ciò che aveva aspettato per tanto tempo era arrivato. Certo, il Papa non è il Messia e noi non siamo né Anna né Simeone, però come allora l'attesa della salvezza si sciolse nel presagio che ci sarebbe stato un cambiamento profondo nella storia della fede e nella storia di Israele, così a me pare è oggi per noi. Infatti, dopo che per 50 anni abbiamo vissuto aspettando che si realizzassero le promesse del Concilio, ora, proprio quando quelle speranze sembravano sconfitte, possiamo cominciare a intravedere che attraverso Francesco il Concilio riprenderà il suo corso e che i nostri figli potranno vedere la consolazione della Chiesa. Non sono stati facili questi 50 anni trascorsi dal Concilio. Era a partire da lì che il grande cambiamento sarebbe dovuto avvenire. Ma la Chiesa ha avuto paura dello Spirito e ha chiuso le porte del Cenacolo. Solo 2 cose hanno rotto il catenaccio e dal Concilio sono passate davvero nella vita della Chiesa. Una è la liturgia. Come ha detto Papa Francesco nell'intervista alla Civiltà Cattolica, il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo, come rilettura del Vangelo a partire da una situazione storica concreta. Essa ha messo in atto, dice sempre il Papa, una dinamica di lettura del Vangelo attualizzata nell'oggi, che è stata propria del Concilio e che è assolutamente irreversibile. L'altra cosa che è passata è proprio la Bibbia, che è stata rimessa al centro della Chiesa, e nella Chiesa essa è stata riletta non al modo del fondamentalismo, che secondo la Pontificia Commissione Biblica invita a un suicidio del pensiero, una lettura fondamentalistica, letteralistica, non liberante della scrittura, è l'invito a un suicidio del pensiero, ma in un modo vitale e storico-critico che già ha cambiato molte vite. E questo dunque va bene. Liturgia e Bibbia sono passate dal Concilio nella vita della Chiesa, ma non c'è stata dopo il Concilio la riforma del papato, condizione per la riforma della Chiesa, non la collegialità, non un vero ecumenismo e soprattutto non si è capito qual era il vero cambiamento che era l'obiettivo del Concilio. Qual era questo vero cambiamento che il Concilio voleva? Questo vero cambiamento non lo si deve andare a cercare nell'uno o nell'altro dei 16 documenti conciliari, ma piuttosto nel discorso inaugurale di Papa Giovanni che Don Nicolini ha citato all'inizio. Quella Gaudet Mater Ecclesia che indicava l'obiettivo fondamentale del Concilio. Il cambiamento decisivo doveva essere nell'ermeneutica della fede, doveva essere la reinterpretazione della fede. E a questo scopo il Concilio stesso si poneva come un grande evento ermeneutico della fede. La sua pastoralità era questa, rinterrogare la fede, ricomprenderla e ritrasmetterla così come i tempi richiedono. Occorreva, diceva il Concilio di se stesso, che i contenuti della fede venissero esplorati ed espressi nelle forme e secondo la cultura degli uomini del nostro tempo. La Chiesa doveva spogliarsi delle forme in cui era stato incapsulato quell'annuncio e talvolta frainteso, e farsi raggiungere, come se venisse fatto oggi, dall'invito di Gesù ad ammaestrare e attrarre discepoli da tutte le genti e farlo in modo per loro comprensibile e amico. E ciò si doveva fare nel modo che i nostri tempi richiedono, il criterio ermeneutico dettato dal discorso di Giovanni XXIII e fatto proprio dal Concilio era questo, che la fede doveva essere annunciata nel modo che i nostri tempi richiedono, ea ratione quam tempora postulant nostra. Questa formula, come i nostri tempi richiedono, è una formula larghissima, che nel testo ufficiale latino è addirittura più aperta e coraggiosa di quella che c'era nel testo originale italiano del discorso di Giovanni XXIII. Scusatemi questa piccola digressione, ma mi pare importante. Si è fatta una polemica sulla differenza tra italiano e latino del discorso di Giovanni XXIII, intendendo che il latino fosse riduttivo rispetto al testo italiano, ma non è così. Perché nel discorso di Papa Giovanni c'era scritto che l'autentica dottrina doveva essere studiata ed esposta attraverso le forme dell'indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno. Dunque c'era l'idea di una distinzione tra la dottrina, che rimane sempre quella, sempre immutata, e il suo rivestimento letterario, che invece è storicamente mutevole e può mutare. Il testo latino va più avanti, perché c'è l'idea che la dottrina stessa doveva essere pervestigata, doveva essere reinvestigata, approfondita, e che le sue verità dovevano essere enunciate, non solo rivestite, ma enunciate nel modo che i nostri tempi richiedono. Quindi il rapporto stabilito dal testo latino non è tra la verità e il suo rivestimento, che in qualche modo le rimane sovrapposto ed estraneo, ma è tra la verità e la sua enunciazione, dove l'enunciazione è il modo stesso di esistere e di comunicare della verità. L'enunciazione, quale richiesta dai tempi, non è un rivestimento, un vestito aggiunto alla dottrina, è la verità in quanto si comunica in modo nuovo. E tutto ciò vuol dire che il fine pastorale del Concilio non significava affatto una sua presunta sterilizzazione teologica, ma voleva dire che il Concilio si giocava tutto sul rapporto tra la fede ricevuta e la sua rilettura e trasmissione nelle condizioni dell'oggi. Per questo si può affermare che l'intero Concilio Ecumenico Vaticano II è stato l'opera attraverso cui la fede è stata rivisitata ed enunciata in modo che venisse trasmessa agli uomini di oggi nel modo che i nostri tempi richiedono. Però per 50 anni abbiamo aspettato invano che questo avvenisse. Piuttosto che investigare e annunciare la novità, la Chiesa ha spesso preferito mettere nel silenzio pezzi importanti delle sue dottrine, sia in sede teologica che morale, dal peccato originale alla morale sessuale, come se la soluzione pastorale non fosse quella di dire parole nuove, ma di tacere le parole vecchie e, peggio, ribadirle ormai sterili, senza convinzione. Ed ecco che proprio quello che Papa Francesco invece si è messo a fare è questo: rivisitare e innovare l'annuncio di fede. Ha cominciato subito, nel primo Angelus alla finestra di San Pietro, a dire che Dio è solo misericordia e perdona sempre. E questo spiega il consenso scatenatosi attorno a lui, non perché è un papa simpatico, perché ci sono stati anche altri papi simpatici, ma perché dice delle cose nuove. Parla di un Dio che prima non era stato predicato e compreso così. Quali ne saranno le conseguenze? E Karl Rahner, a 15 anni dalla fine del Vaticano II, aveva detto che al Concilio era avvenuto qualcosa di nuovo, di irreversibile, di permanente, sia nell'annunciatore, cioè nella Chiesa, che nell'annuncio. Se ora questo cambiamento dell'annuncio da parte di Papa Francesco diverrà anche cambiamento dell'annunciatore, non possiamo saperlo. Per esempio, vorrà dire l'Eucaristia ai divorziati risposati? Vorrà dire il superamento della distinzione per essenza e non solo per grado tra preti e laici? Vorrà dire che le donne potranno esercitare un ministero ordinato? Vorrà dire che il sinodo diventi un organo di decisione collegiale permanente? Vedremo. Ma intanto abbiamo un programma di quello che Papa Francesco vuole fare. E questo programma è appunto la Evangelii Gaudium, che stasera cominciate a studiare. Non è un documento come gli altri. Lo ha scritto Francesco, il numero 25, non è un documento come gli altri e non è neanche un'omelia. Qui il genere letterario è diverso. Questo è un atto di governo. Non è un'esortazione, anche se così è stata chiamata, non è una spiegazione del Vangelo come quelle di Santa Marta. È una regola. È la regola francescana, nel senso di Papa Francesco, è la regola francescana dell'annuncio del Vangelo oggi nelle condizioni del mondo di oggi. È la regola tratta dal Vangelo dei modi in cui il Vangelo oggi può essere predicato e annunciato a tutte le creature. Dunque si tratta del Vangelo da trasmettere. Il Vangelo, quindi, non vuol dire una legge, una morale, una spiritualità, una gestione del sacro. Vuol dire una notizia. E il contenuto di questa notizia è Dio. Il contenuto della notizia data da Gesù è il Padre. Una religione che si occupasse di mille bellissime cose, ma non si occupasse di Dio, sarebbe mostruosa. Infatti le chiese, quando dimenticano Dio, producono mostri. L'annuncio è Dio, non il teismo. Non l'esistenza di una forza arcana, di un'energia vitale, di un principio astratto che non ha nome di persona, ma è l'annuncio di un tu, di un Dio. Perciò l'annuncio del Dio rivelato da Gesù è necessariamente l'annuncio anche di Gesù, l'annuncio che Gesù fa di se stesso, perché lui è la sembianza del Padre, il Padre nessuno l'ha mai visto, il Figlio invece l'abbiamo visto e se abbiamo occhi per vederlo, ancora lo vediamo. Il Papa cerca di farcelo vedere. Per farcelo vedere, egli fa proprie due acquisizioni essenziali del Concilio. Una è quella della gerarchia delle verità, contro, come lui dice, l'ossessione della trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine. E questa gerarchia delle verità, che ha al culmine l'amore di Dio, il Papa la applica anche alle questioni morali, affermando che insegnamenti morali, pur giustissimi, ma dati fuori contesto, occultano il cuore del messaggio di Gesù. E quindi qui tutto il suo discorso di riserva sull'espressione, i valori non negoziabili, cioè questo discorso, diciamo, fondamentalistico su pezzi separati della dottrina della morale. E l'altra acquisizione del Concilio è quella del pluralismo, che non è una concessione, insomma, allo spirito dei tempi, tolleranti, eccetera, ma è il modo in cui si manifesta la libertà inafferrabile della parola, che non può mai essere contenuta in un solo canone, in una sola espressione, in una sola dimensione. E attraverso il dialogo e attraverso il pluralismo si costruisce la pace col dialogo tra le religioni e le culture. Ma qual è la natura? Qual è l'operazione? E qual è la ricaduta finale di questo Dio annunciato da Francesco? La natura di Dio, lo abbiamo detto, è la misericordia. La misericordia non è quello che Dio fa, è quello che Dio è. Siamo noi che facciamo opere di misericordia. Il Papa ha addirittura coniato un neologismo per dirlo, misericordiando, che traduce il miserando atque eligendo del suo motto episcopale che egli ha tratto da Beda il Venerabile. Nell'intervista alla Civiltà Cattolica il Papa ha spiegato che, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, Beda il Venerabile ha scritto che Gesù, vedendo un pubblicano, lo guardò con amore, miserando, e lo scelse. Bergoglio ha tradotto quel miserando in misericordiando. Ci sono molti neologismi nella parlata del Papa. In questo caso Bergoglio ha usato le parole di Beda per dire di essere stato scelto per fare misericordia, per misericordiare. E questo è infatti ciò che dobbiamo fare anche noi. Ma Dio è un'altra cosa. Dio non fa misericordia, Dio è misericordia. Ed è per questo che la misericordia non entra in concorrenza con la giustizia, non è messa sotto scacco da una giustizia di Dio intesa al modo umano come retribuzione. C'è tutta una tradizione in questo senso, soprattutto nelle chiese orientali, ed è perciò che Isacco di Ninive dice che non c'è un inferno che possa rattristarci. E Papa Francesco spiega che la misericordia di Dio è la pazienza, che Dio non si stanca mai di perdonarci e dunque che la sua giustizia è il perdono. Per me, lo dico umilmente, ha confessato in un'omelia quaresimale alla parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, è il messaggio più forte del Signore, la misericordia. Si è svelato, questo è il Papa. Crede a questo, il Signore è misericordia, lui annuncia questo a tutto il mondo. E su questo annuncio vuole che si modelli la Chiesa che annuncia. L'annunciatore deve essere plasmato da questo annuncio. Dio è misericordia. Questa è la natura di Dio. C'è poi l'operazione di Dio, di cui parla Papa Francesco, ed è quello che Dio fa per mezzo del Figlio. Da un lato il capolavoro della creazione, come lui lo chiama, che tiene in piedi il mondo e che continua anche oggi. Dall'altro la redenzione, che ha un significato sociale, perché Dio in Cristo non redime solamente le singole persone, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini. E infine la natura, l'operazione di Dio, e infine c'è la ricaduta di questa presenza di Dio, ed è la gioia. È la gioia del Vangelo, l'allegria, come si dice in spagnolo, l'allegria del Vangelo. E questo è il programma, la gioia. Evangelii Gaudium. Come sapete, l'inno dell'Europa è l'inno alla gioia di Schiller, che conclude la nona sinfonia di Beethoven. Ma la gioia di cui parlano Schiller, Beethoven e l'Europa è una dea, è la figlia dell'Eliso, è un idolo, e perciò la gioia non la sa dare, e si vede la povera Europa, di quale gioia oggi riesce a godere. La gioia di cui parlano i primi capitoli delle Evangelii Gaudium è invece la gioia della misericordia, del perdono e dell'operazione di Dio. E qui c'è il problema, qui c'è il problema. Se il Vangelo è gioia, e allora c'è contraddizione tra Vangelo e mondo, c'è contraddizione tra la condizione che Dio vuole per gli uomini e la condizione in cui gli uomini stanno. Se l'annuncio cristiano fosse la sofferenza, il dolore, il sacrificio, la punizione, l'espiazione, il debito da pagare a un padrone esigente, come dicevano le collette della messa di San Pio V prima del Concilio, allora ci sarebbe omogeneità tra la fede e il mondo potrebbe restare così com'è. Se invece l'annuncio è la gioia, c'è una contraddizione che va tolta, c'è un cambio da fare, come dicono i latinoamericani. Ma dove si deve fare il cambiamento? Se il problema riguardasse solo la Chiesa, basterebbe cambiare la Chiesa. In questo caso l'ecclesiocentrismo andrebbe bene. La Chiesa potrebbe continuare a pensare solo a se stessa, ma è il mondo che non va bene. Questa economia uccide, dice Francesco. Il vero teatro delle operazioni non è la Chiesa, è il mondo. Gesù non è un fondatore di chiese, è il salvatore del mondo. E che fa il Papa? Si occupa soprattutto della Chiesa o si preoccupa del mondo? Questa è una bella domanda da porre alla Evangelii Gaudium, e dalla risposta a questa domanda si può capire quale chiesa ha in mente Papa Bergoglio, di quale chiesa egli si sente vescovo a Roma. Ora, come si sa, la Chiesa e il mondo sono distinti, però hanno una cosa in comune, il nome. Ambedue, la Chiesa e il mondo, sono chiamati popolo di Dio. Il Concilio, come è noto, definisce la Chiesa come popolo di Dio, ma dice anche che l'unico popolo di Dio è universale e che a questa cattolica unità del popolo di Dio in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione che la grazia di Dio chiama alla salvezza. Ma allora, la Chiesa è un popolo in mezzo agli altri popoli? È un popolo rispetto al quale tutti gli altri sono stranieri, come lo erano i gentili per il popolo di Israele? O è parte di un solo popolo che abbraccia tutta la terra? In verità, il passaggio da un solo popolo, che era Israele, all'umanità tutta è avvenuto sulla croce. Da lì, come diceva l'enciclica Mystici Corporis di Pio XII, che è, diciamo, il trattato ecclesiologico che immediatamente precede il Concilio Ecumenico Vaticano II, da lì, dalla croce, diceva Pio XII, sgorgarono i doni celesti per la salvezza degli uomini e specialmente per i fedeli, dove i fedeli sono dunque un caso di specie rispetto all'estensione universale dei destinatari della salvezza. Il nuovo popolo è dunque sia specialmente la Chiesa dei fedeli, come dice ancora Pio XII citando la seconda a Timoteo, la prima lettera a Timoteo, sia tutti gli uomini. Nell'Evangelii Gaudium l'opzione di Papa Francesco è chiaramente a favore di un modo di intendere la Chiesa, come lui lo chiama, un modo di intendere, quindi vuol dire che ci sono diversi modi di intendere la Chiesa. Questo modo di intendere la Chiesa che Papa Francesco fa proprio abbraccia tutti gli uomini. Intanto c'è l'opzione preferenziale per i poveri, che sono scelti non certo perché sono battezzati, ma perché prima di tutto nel cuore di Dio c'è un posto preferenziale per loro. La ragione è teologica e precede qualsiasi aggregazione ecclesiale. Nel cuore di Dio il primo posto è dei poveri. Punto. E perciò, dice Francesco, esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri, inseparabile. Poi c'è l'idea che essere Chiesa significa essere popolo di Dio che si incarna nei popoli della terra e perciò nella cultura di ciascuno. Perché la cultura, dice, comprende la totalità della vita di un popolo. E perciò qui dice una cosa straordinaria, che noi neanche ai tempi della Fuci, così innamorati della cultura come eravamo, osavamo dire. E cioè dice che la grazia suppone la cultura. Non solo la grazia suppone la natura, suppone la cultura, cioè storicamente come sono fatti i popoli, come realizzano la loro identità, la loro vita. E infine in questa intendere la Chiesa come abbracciante l'umanità tutta intera, c'è la scelta di fare del paradigma missionario il criterio stesso di identità della Chiesa. cito, fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Il fatto che la Chiesa esca, questa parola che ricorre così di frequente nel discorso di Francesco, non vuol dire che esce per andare in terra straniera, ma esce perché supera tutti i limiti istituzionali in cui essa potrebbe essere costretta, pur necessari, pur importanti, però la Chiesa supera questi limiti. Non è solo istituzione, rompe la corteccia dei confini istituzionali. La salvezza che Dio realizza, aggiunge la Evangelii Gaudium, è che la Chiesa gioiosamente annuncia è per tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi, numero 113. L'accento torna sempre su questo tutti. Questo è l'orizzonte imprescindibile. Tutti è una parola che ricorre 135 volte nelle Evangelii Gaudium. E la cosa colpisce quando siamo reduci da una discussione se nel canone si dovesse tradurre che Gesù aveva dato il suo sangue per molti o per tutti. Per questa ragione il Papa, pur riconoscendo l'importanza di rivolgersi ai fedeli ferventi e in secondo luogo ai cristiani non praticanti, afferma che l'evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo, i cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia. E qui Francesco riprende un'espressione che era stata usata da Benedetto XVI ad Aparecida nel maggio del 2007. La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Nell'intervista a Scalfari, a proposito del proselitismo, egli si era spinto ancora più in là, quando aveva bollato il proselitismo come una solenne sciocchezza. Ma come mai? Come si può dire che il proselitismo sia una sciocchezza? Si potrà dire che è una forma di interventismo, di violenza magari, ma perché una sciocchezza? E qui forse c'è una chiave per capire il modo in cui Francesco intende la Chiesa. Se la Chiesa è coestensiva con l'umanità, se il popolo di Dio è uno solo su tutta la terra, il proselitismo non ha senso perché esso implica un passaggio da un popolo a un altro. Chi è attratto nella Chiesa invece non cambia popolo, non cambia cittadinanza, non passa da una patria all'altra, resta nell'umanità che è l'unica vera patria di Dio. E come Papa Francesco non faccia distinzioni tra popoli cristiani e non cristiani, si è visto nella passione con cui tra i primissimi impegni del suo pontificato egli ha difeso la causa della Siria, dove di popolo di Dio nel senso dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica ce n'è molto poco. Certo, si può dire che la causa in gioco era quella universale della pace, però con la veglia, i discorsi, l'azione diplomatica, la lettera a Putin e al G8, l'intervento alla conferenza di Ginevra, Papa Francesco ha mostrato una sollecitudine per questo paese musulmano che forse non ci si sarebbe aspettata nemmeno per la Francia, la figlia primogenita della Chiesa. La Evangelii Gaudium attesta questa scelta a favore del mondo, anche perché nel mondo non c'è una sola pecora smarrita da andare a cercare, ce ne sono 99 che non sono nella Chiesa. Lo ha detto al convegno diocesano di Roma nel giugno scorso, quando ha aggiunto che la Chiesa allora non può starsene chiusa in casa a pettinare la sua pecorella, lasciando che il mondo vada alla rovina. Ma allora, se c'è questa, questa trasversalità, tra la Chiesa e il mondo non va osservato con occhi diversi da quelli con cui si guarda la Chiesa. Ed è per questo che nell'affrontare alcune sfide del mondo attuale, il Papa dice nel suo documento che per capire con che cosa abbiamo a che fare, non basta uno sguardo sociologico, la sociologia è quella che osserva lo stato del mondo, ma non basta, ci vuole un discernimento evangelico. E col discernimento evangelico Francesco vede che il mondo è in una situazione di sofferenza e di massimo pericolo, in una situazione ancora più grave di quella che era stata vista e giudicata da Marx, se vogliamo riferirci alla cultura secolare e mondana. Perché non solo c'è il capitale che domina tutto e fa la società a sua immagine e somiglianza. Papa Francesco non lo chiama capitale, lo chiama denaro, ma è la stessa cosa. E dice che c'è una dittatura di un'economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. C'è un'usurpazione da parte del denaro, perché il denaro dovrebbe servire e non governare, non regnare. Ma poi dice che non c'è solo sfruttamento e oppressione, come aveva denunciato l'analisi marxista, c'è qualcosa di nuovo. C'è un'altra violenza che è ancora maggiore, e questa violenza è l'esclusione. E con l'esclusione resta colpita, lui dice, nella sua stessa radice, l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nelle periferie o senza potere, bensì si sta fuori. Questo è il grande peccato, la grande disobbedienza, la grande trasgressione della società di oggi, fuori. La maggior parte degli uomini e delle donne sono fuori, non messi male, messi nelle periferie, messi poveri, sfruttati, oppressi, fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma sono rifiuti, avanzi, scarti. E allora afferma il Papa, e beh, poi allora si capisce, il libro di Giuliano Ferrara, si capisce che non, questa cosa non sta bene, volere che il mondo non resti così, che qualcuno che ha la forza, di prestigio, di ascolto, che il Papa dica queste cose, rompe tutti i giochi e quindi non va bene. Allora, il Papa dice che con la stessa forza con cui proclamiamo il non uccidere che è il comandamento, fondamentale della convivenza possibile, La stessa forza con cui proclamiamo il non uccidere, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione, della inequità. E qui inequità è ancora uno dei neologismi introdotti da Papa Francesco, e traduce lo spagnolo inequidad, che non è l'iniquità nel senso, diciamo, perverso, ma è la mancanza di eguaglianza, il non riconoscimento del diritto e della dignità di tutti ad avere parte alla vita comune, la inequidad. Questa economia uccide, grida il Papa, non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre fa notizia il ribasso di 2 punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Né si può pensare che le cose si mettano a posto da sé, come vorrebbe l'assioma ideologico del liberismo. Infatti il Papa respinge le teorie, le cosiddette teorie della ricaduta favorevole, che presuppongono il valore taumaturgico della mano invisibile del mercato, le teorie della ricaduta favorevole che presuppongono che ogni crescita economica favorita dal libero mercato riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. No, non è così. Questa opinione, che non è stata mai confermata dai fatti, dice il Papa, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Aspettiamo che questa mano invisibile faccia il miracolo. Intanto gli esclusi aspettano e restano esclusi. Ecco, allora qui ci arriviamo un po' ad una conclusione. Se le cose stanno così, dopo la lettura dell'Evangelii Gaudium, qual è la domanda che ci rimane? La domanda è: ma allora, se le cose stanno così, se c'è una liberazione da fare, quali sono i soggetti della liberazione? Beh, noi abbiamo una risposta tradizionale: i soggetti della liberazione sono le vittime. Storicamente abbiamo visto quante volte gli sfruttati ed oppressi, le vittime, sono riusciti a liberarsi, quante rivoluzioni si è riusciti a fare nel corso della storia. Ma il problema di oggi, il problema denunziato dal Papa, è che nella società globale di oggi le vittime del sistema non sono solo sfruttate ed oppresse, sono escluse. E in quanto escluse non possono combattere contro lo sfruttamento e l'oppressione, non ci sono. Se gli operai sono esclusi come i suberi, se i loro sindacati sono esclusi dalla fabbrica, se i loro rappresentanti sono esclusi dal Parlamento, se gli immigrati sono accettati solo come naufraghi, tutti questi non possono combattere per la loro liberazione. Questa è la crisi della politica. O ci pensa Renzi a dare 80 euro ai poveracci, oppure non c'è niente da fare. Certo, le vittime e gli esclusi godono dell'alleanza con Dio, perché Dio è uno di loro. Sulla croce con Gesù c'è salito anche Lui. Ma Dio non può accorrere con le sue schiere per liberarli, perché il suo regno non è di questo mondo. invece il nostro lo è, e noi sì che dobbiamo liberarli. Certo, questo è compito della politica e il Papa non c'entra, però, come abbiamo visto, il popolo di Dio è lo stesso, nella Chiesa e nel mondo. E noi che come Chiesa siamo popolo di Dio, sulla terra siamo un popolo sovrano. E allora noi dobbiamo usare la nostra sovranità per rovesciare dalle loro sedi i potenti che escludono i poveri e lottare contro la loro esclusione, in modo che insieme agli esclusi possiamo combattere per la comune liberazione. Sapendo una cosa importante, che se noi lottiamo contro l'esclusione, non combattiamo solo per un fine politico o economico sociale estraneo alle finalità religiose. Se combattiamo contro l'esclusione, combattiamo per la stessa finalità che Dio ha perseguito con l'incarnazione del Figlio. Infatti, con l'incarnazione Dio ha rifiutato l'esclusione della sua alleanza della maggior parte degli uomini e ha operato l'inclusione nell'umanità redenta non più solo di un popolo, ma di tutti i popoli. E questa mi pare la fede e nello stesso tempo la politica di Papa Francesco, e deve essere, io credo, la fede e la politica anche nostra. Grazie.
A questo punto, se qualcuno desidera intervenire per porre delle domande o dire una parola di incoraggiamento ai presenti, lo può fare venendo qui al microfono e magari dicendo il proprio nome e cognome, e anzi vi verrà dato un portatile. E magari presentatevi, perché siamo in tanti, dicendo il nome e il cognome e il luogo di provenienza.
Francesco Scimè, San Martini. Sta a noi, se non sono direttamente le vittime, sta al popolo di Dio, almeno la parte di popolo di Dio che è riuscito a giungere a queste consapevolezze che lei, Raniero, ci ha mostrato essere presenti nel Papa. Sta a noi svegliarci e lottare. Ecco, ho capito bene. E se è questo, secondo me bisognerebbe che lei ci aiutasse un pochino a capire chi è il nemico, perché se io parlo con la gente non trovo molti ostacoli. Se parlo invece un pochino più all'interno della Chiesa, incomincio a trovare qualche difficoltà, quindi dobbiamo fare quindi una guerra fratricida all'interno della nostra comunità cristiana, insomma, non so.
chiamo Remo e vengo da Sasso Marconi. Lei ha richiamato all'inizio il passaggio dei verbi in due e venti parole e ha citato alcuni atti di governo e di gesti del Papa che possono essere eventi, no? E ha detto ne dobbiamo aspettare altri. A me però un evento ha colpito, che voglio ricordare, è quello della poltrona vuota la sera della conclusione dell'anno della fede o alla fine dell'anno della fede nel concerto nell'aula di Paolo VI. E quella è stata la grande, una delle prime botte che sono arrivate. Cioè non c'è più una forma di chiesa, non c'è più la corte, non c'è più la poltrona là in mezzo e tutti là aspettare il Papa, forse aveva altro da fare. Un evento organizzato da un dicastero, non mi ricordo come si chiama, nato apposta per organizzare l'anno della fede. Ecco, quindi qualcosa da raccogliere c'è all'interno della comunità cristiana, della Chiesa. E quando lei ha dato come criterio di lettura quello del discernimento, c'è questa dimensione forte nell'Evangelium Gaudium, è un forte discernimento sul come oggi la Chiesa deve porsi. Tutta la parte più avanti, dove si parla proprio della burocrazia, dell'organizzazione della Chiesa, io qui penso che arriveranno gli eventi e sono fiducioso in questo. Un'ultima considerazione è invece quella che faccio, che penso, che dico, rispetto alla... mi riferisco anche all'intervento di prima, con chi dobbiamo combattere. Il tono è della lotta e c'è forse la tempra del gesuita, no? È ripetuto spesso, detto, non possiamo essere come quei generali che fanno delle strategie contro il niente, dobbiamo essere persone che si mettono insieme alle vittime, le ha chiamate. No? Ecco. Forse la lotta la dobbiamo fare con quelle situazioni che tendono sempre e comunque a dividere in ogni situazione la Chiesa dal mondo, la provocazione che lei ci ha lasciato questa sera.
Io sono Luana Donati, della parrocchia di Sant'Egidio, sono francescana e quindi è chiaro che l'annuncio, intanto quando c'è stato del nome Francesco, ha suscitato in me un grande sentimento, ma soprattutto perché il Santo Padre parla la Chiesa, ma vuole la Chiesa dei poveri. E come ha detto lei, che mi ha molto colpito, la Chiesa, cioè, deve essere un'attrazione, deve attrarre. Francesco d'Assisi ha fatto questo, ha cercato di attrarre, non ha guardato, è andato proprio al popolo di Dio, a tutto il popolo di Dio, come sta facendo l'annuncio del Santo Padre. Ma in questo momento così particolare, mi chiedo io, di questa grande crisi che si sta vivendo a livello economico e anche a livello culturale e a livello sociale, come si fa? È molto, molto difficile ritornare alle origini, al primo messaggio. Sì, noi credo tutti noi credenti, noi poi nella nostra parrocchia siamo fortunati perché il nostro parroco, facendo la lezione divina, cerca sempre di stimolarci, di portarci a capire proprio l'annuncio, però è difficile riuscire ad arrivare a questa capacità se manca, perché secondo me ci vuole l'amore. L'amore accompagnato da un grande servizio. Speriamo che piano piano riusciamo in questo. Comunque grazie delle sue belle parole.
Ma io non so se in questo caso bisogna trovare prima il nemico per poi combatterlo. Mi chiedo se non basta tenere ferma un'affermazione che abbiamo ascoltato questa sera. Se noi diciamo che Dio è misericordia, questo fa saltare un sistema. Può darsi anche che non si debba uccidere nessuno, né buttare fuori nessuno, se tutti stanno a questo. Però bisogna rendersi conto che dire che Dio è misericordia impedisce che proseguiamo con tutti o quasi tutti i criteri che noi abbiamo di giudizio, di discernimento, di risoluzione dei problemi, quasi tutti, no? Perché vuol dire che non esiste condanna, che non esiste scomunica, che non esiste esclusione. Allora tutto il grande castello nel quale viviamo non può più tenere, questo bisogna averlo chiaro. E mi pare che sia molto lo stile interno, profondo, con il quale questo vescovo sta procedendo. Sono affermazioni semplici che sotto però impediscono la prosecuzione, impediscono la continuità di quello invece che ci ha accompagnato fino ad oggi. Noi 50 anni fa pensavamo che il Concilio fosse stata l'apertura di una porta. Secondo me questo qui la sta aprendo però, e non riusciamo a renderci conto di che cosa sono le conseguenze. Stasera chiacchierando a tavola dicevo, se calcolassero bene non possono ricominciare i corsi di teologia quest'anno, se calcolano bene non possono, perché è il criterio completamente nuovo, e quindi no, le coordinate non funzionano più, ecco, a me pare. E quindi se teniamo ferme alcune affermazioni positive la cosa è già. Poi i nemici saltano fuori subito alla svelta, non c'è da preoccuparsi, stanno già saltando fuori, insomma, no? È impressionante che adesso a livello di alta gerarchia cominci a esserci una dichiarazione di opposizione, insomma, no? Molto scoperta, molto vicina a noi anche. E quindi questo mi pare adesso il momento cruciale. Non so se è da difendere la sua persona, però affermazioni di questo tipo sono la strada.
Buonasera, sono Francesco della parrocchia, sono Francesco della parrocchia di Cadefabbri, Minerbio. E intanto ringrazio il signor Raniero e ringrazio Dio di avermi fatto ascoltare questa parola oggi. E secondo me quello che il nostro Papa ci vuole testimoniare è proprio questo. Troppe parole fino ad oggi, pochi fatti. Quando il Papa dice, quando il Papa scrive questa enciclica dicendo che a noi cristiani, a noi che diciamo di essere cristiani, ci è stato dato un annuncio che è la buona novella, che è la buona notizia, ma noi se riceviamo una buona notizia, se ricevessimo la bella notizia che siamo incinti, ma riusciamo a tenere questa gioia dentro di noi? Io penso di no. Io ho ricevuto una bellissima notizia, che Dio mi ama per quello che sono, mi ama perché sono peccatore, e io non ce la faccio a tenere questa bella notizia dentro di me. E quando vado in giro, le persone vedono che io ho qualcosa di diverso, e non devo dire qualcosa, devo solamente mettere in pratica quello che Dio mi ha dato, l'amore. Quindi quello che è successo dal Concilio Vaticano II fino ad oggi è proprio questo, che molte persone, preti e chi, molte persone che si dicono cristiani, non hanno messo in pratica e non mettono ancora in pratica l'amore di Dio, che va oltre a tutte le parole che si possono dire.
Mi chiamo Davide Benzini e vengo dalla parrocchia di Sant'Antonio da Padova, da Dozza, qua a Dozza abito. Dico, cioè, la Chiesa spesso ha predicato il Vangelo, però spesso la storia ci ha smentito che non riusciva sempre a metterlo in pratica, però Papa Francesco è un Papa che sta adattando la Chiesa ai tempi, e anche screditando lo IOR, dando la comunione ai divorziati, cioè sta tentando di rinnovare la Chiesa, che la Chiesa era rimasta un po' arcaica in certi suoi comportamenti.
Grazie degli interventi, non so se ho capito tutto, comunque cerco di dire qualcosa delle cose che mi hanno più colpito. Dunque, anzitutto vorrei dire una cosa, che quando si parla di questi atteggiamenti nuovi che bisogna avere, di questo amore di Dio che si deve far maturare, che si deve crescere, che deve essere manifestato, deve essere testimoniato, si parla di processi che non sono automatici. Cioè, se voi fate una riforma economica o sociale, allora mettete certi presupposti e dei risultati si producono automaticamente per una geometria, diciamo, di cause ed effetti. Delle cose di cui noi parliamo si passa attraverso dei processi interiori, si passa attraverso delle conversioni. Quindi non basta dire il Papa dice delle cose buone, cose giuste, siamo d'accordo, e nella misura in cui siamo d'accordo quelle cose si realizzano. Perché queste cose passino nella vita della Chiesa, nella vita del mondo, c'è bisogno di una grande risposta. Certo, l'amore di Dio è gratuito, non aspetta i nostri adempimenti, e va al di là di qualsiasi aspettativa, però c'è anche un compito, che è un compito, c'è proprio una dimensione, che è la dimensione della risposta, che è la dimensione del dono, che è la dimensione della donazione, della... Quindi questo va sempre tenuto in conto, perché altrimenti facciamo discorsi che possono sembrare solamente di carattere così, insomma, precettivo, di carattere automatico. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è che io insisterei nella raccomandazione che vi ho fatto rispetto a questo documento. Questo documento è uscito in maniera sorprendente, perché sembrava che fosse consegnato alla fine delle celebrazioni dell'anno della fede, sembrava che fosse una forma così di conclusione formale di quella che era stata una celebrazione. Invece è uscito fuori questo documento che è stata una sorpresa, e io credo che dobbiamo veramente cogliere la differenza di questo documento rispetto agli altri a cui siamo abituati. Non è un'enciclica. Vi ho detto, per me è una regola dell'annuncio, quindi va oltre Papa Francesco. Noi non sappiamo quanto potrà svilupparsi l'azione di Papa Francesco, certo avrà un limite, però questa regola dell'annuncio del Dio di misericordia agli uomini che di questo hanno bisogno e a cui bisogna farlo nei modi e nelle culture che i nostri tempi richiedono, questo resta secondo me definitivamente per la Chiesa, deve essere irreversibile questo modo di pensare all'attualità, alla freschezza del messaggio, come se oggi Dio si incarnasse e volesse trasmettere la sua salvezza agli uomini. Deve ricominciare da capo, questa mi pare che la forza sorgiva nativa di questa spinta che viene da questo Papa, che non a caso poi viene dall'America Latina, dalla fine del mondo, viene quindi da un'esperienza di fede anche molto diversa da quella paludata, da quella accademica a cui noi siamo abituati, e c'è questo discorso, insomma, tante volte non è solo quello che il Papa, che Francesco, leggendo la scrittura, ci dice che ha detto Gesù, ma molte volte è come se Francesco ci dicesse che cosa oggi direbbe Gesù se fosse tra noi, se fosse a confrontarsi, a misurarsi con i dolori, con le sofferenze, con i problemi degli uomini di oggi. Questo mi pare che sia veramente un modo, insomma, perennemente dinamico di considerare la Chiesa e il suo annuncio. Questo mi sembra importante, mantenere questo documento in qualche modo come permanente, come regola di un annuncio, come una regola della trasmissione della fede. L'altra cosa è la questione del nemico. Io sono d'accordo con Don Giovanni, facciamo l'affermazione, non c'è bisogno che ci cerchiamo i nemici, però i nemici ci sono. Però il nemico lo possiamo trovare solo nella politica. Perché se noi non cerchiamo il nemico nella politica, allora questa inimicizia resta gratuita, resta solo inimicizia. Cioè, cerco di spiegarmi meglio, la politica è il luogo del conflitto, i conflitti ci sono, la storia procede anche attraverso i conflitti, i diritti si sono affermati attraverso dei conflitti, le grandi acquisizioni, le costituzioni, i diritti fondamentali, i diritti inalienabili sono passati attraverso delle grandi lotte in cui molti uomini, molti popoli si sono consumati, hanno anche pagato dei prezzi di sofferenza, di dolore, di martirio. Quindi questo non è eliminabile, però se noi questo conflitto non lo mettiamo all'interno di una possibilità di soluzione, di una mi sembra che in una delle sue discorsi di Santa Marta, Francesco ha detto, quando si va, diciamo, ad un confronto bisogna darsi quell'idea che bisogna vincere, non è che bisogna andare lì con... Quindi il conflitto va riconosciuto perché possa essere gestito in modo tale che poi alla fine prevalga il bene, prevalgano i diritti, prevalga questo avanzamento di convivenza, di civiltà e così via. E quindi io penso che una, per esempio, credo io, delle grandi assenze che in Italia si è manifestata in quest'ultimo periodo è proprio di una presenza dell'ispirazione evangelica nella politica, nessuno l'ha più neanche evocata, una ispirazione evangelica nella politica, nessuno l'ha più neanche, non dico che prima era evocata quando c'era il partito che si chiamava Cristiano, è un'altra vicenda, è un'altra faccenda. però certamente oggi c'è stata una sterilizzazione della politica, dagli ideali, dai valori, dalle ispirazioni, per cui non si è neanche posto il problema di come questa ispirazione evangelica potesse fermentare, animare il dibattito politico. E io penso che con questo discorso, che con questa posizione che ha preso Francesco, insomma, o questa cosa la mettiamo nella politica oppure non esiste. Oppure non esiste, ma certo c'è la dittatura del denaro, ma come si combatte questa dittatura del denaro? Bisogna muovere delle forze per riuscire a dare un altro statuto alle banche, agli istituti finanziari, al denaro, perché altrimenti non basta l'evocazione di una società migliore. E allora bisogna ritornare alla politica, c'è niente da fare. Il popolo di Dio, detto, è un popolo sovrano sul piano delle istituzioni politiche, delle istituzioni. Ebbene, allora questa sovranità la dobbiamo utilizzare, la dobbiamo gestire, perché altrimenti non saremo solamente spettatori di operazioni che saranno fatte da altri. Quindi questo per quanto riguarda il nemico, tra virgolette, nella società, cioè il diritto che il combattere contro quelli che producono l'esclusione, combattere contro i meccanismi di esclusione, contro le leggi di esclusione. C'è una legge sulla immigrazione che è una legge di esclusione, va combattuta, va abolita, va abrogata con tutti i mezzi, o col Parlamento, o con la legislazione, o con la Corte Costituzionale. Bisogna abrogare le leggi di esclusione, abrogare gli atti di ingiustizia, gli atti di intolleranza, gli atti di discriminazione. Tutto questo fa parte di un impegno politico che bisogna però esercitare in quanto impegno politico, che non vuol dire mischiare la fede con la politica, però vuol dire partire da un'ispirazione profonda, avvalorata anche da questa diagnosi assolutamente così libera e radicale che fa il Papa, però portare poi dentro la realtà della politica, insomma, la possibilità di un rinnovamento, di un cambiamento. E poi c'è il discorso di chi sono i nemici nella Chiesa. Ma i nemici nella Chiesa sono, c'è una frase molto significativa in questo libro di Giuliano Ferrara, questo Papa, un Papa troppo amato, troppo, piace troppo, non so, ecco, questo Papa che, perché piace troppo? Qual è l'accusa che gli si fa? Che lui è sceso di un gradino, è quello che si diceva della sedia vuota, cioè non cercare la gloria della Chiesa nelle pompe, nella potenza, nelle insegne, ma cercare la gloria della Chiesa nella trasmissione dell'amore. E beh, c'è moltissima gente che non è d'accordo nella Chiesa, non è d'accordo che la Chiesa perda quello che ha guadagnato nei secoli di potenza, di potere, di autorevolezza, di egemonia, e molta gente nella Chiesa non è d'accordo. E beh, questi appunto vanno, l'appello è alla conversione, ma al di là della conversione la battaglia da fare è che non prevalgano. Il concilio è stato un conflitto, non è che il concilio è stato una serata di gala, il concilio è stato un severo conflitto dentro la Chiesa, tra principi della Chiesa, tra cardinali, vescovi, episcopati, ed erano in gioco delle grandissime cose. Però quel conflitto è stato liberatorio, è stato un conflitto che ha portato avanti la Chiesa, o che avrebbe dovuto portare avanti la Chiesa, e adesso questo conflitto si riapre perché appunto le cose che non sono state fatte vanno riprese e portate avanti. E allora lì certo c'è un nemico, ma anche qui tra virgolette, non è un nemico da disprezzare, da vittimizzare, da demonizzare, però è certamente, sono le forze che contrastano, sono le forze di chi impedisce, che impediscono la trasmissione del messaggio, che impediscono che la Chiesa realizzi il suo vero obiettivo. Sul fatto dell'esclusione, ci sono dei meccanismi di esclusione da far saltare. Io mi faccio però una domanda, se anche per la Chiesa non ci sia un problema, diciamo, di cominciare ad abbattere i propri meccanismi di esclusione. E allora io, quando vedo questa, è stato fatto un accenno a questa storia dei divorziati e risposati, la comunione si dà o non si dà, ma quando penso a questa discussione che si è aperta nella Chiesa, questa proposta fatta dal cardinale Casper, certamente su input di Francesco, per superare questa diciamo, impedimento alla comunione cristiana di una grande parte di popolo cristiano, perché poi sono i genitori e la cosa si ripercuote sui figli. Cioè, in questa discussione c'è un punto che secondo me va veramente rimesso in causa, ed è l'Eucaristia usata come strumento di appartenenza o di esclusione. Cioè, chi sta dentro fa la comunione, chi sta fuori non la fa. Quindi la comunione diventa in qualche modo lo strumento dell'esclusione. E quindi è una contraddizione, questo il Papa l'ha detto. Cioè, non si può usare, dare o non dare la comunione come un premio o come una punizione, e tantomeno come un segno di appartenenza o di scomunica. Una delle cose su cui è naufragato l'ecumenismo è questo, che non siamo riusciti ad arrivare all'intercomunione, perché l'Eucaristia è stata vissuta come il cippo di confine tra una confessione e l'altra, quindi uno strumento di potere. Io uso l'Eucaristia, chi ha messo l'Eucaristia nella legittimità della mia confessione sta dentro, e chi invece no è fuori. Ecco, allora anche lì non c'è un problema di esclusione che prova affrontato non solamente in termini così, diciamo, di desiderio, di auspicio di una maggiore fraternità, ma proprio nel senso anche di rivedere dei modi di concepire anche il regime sacramentale che non finisca per diventare una strumentazione di potere, una strumentazione di esclusione. E così poi, fatto questo esempio, se ne possono fare tanti altri, però ci sono delle cose non solo delle cose da dire, ma ci sono delle cose da fare. Io penso che, poi noi le risposte naturalmente non le abbiamo, però se facciamo fermentare queste novità, queste novità anche metodologiche, questi modi nuovi di concepire l'istituzione, questo modo nuovo di concepire il rapporto con le verità e con le dottrine immutabili, ma in un senso però salvifico, in un senso dinamico per l'uomo di oggi, se queste metodologie riescono a passare nella vita della Chiesa, ma poi le conseguenze possono essere straordinarie, come è accaduto, lo dicevo all'inizio, per quanto riguarda la liturgia e la restituzione della scrittura nelle mani del popolo cristiano, che il Concilio è riuscito a ottenere. Ma quali conseguenze questo ha provocato nella vita delle famiglie, nella vita dei cristiani, nella vita delle... enormi conseguenze. Nel momento in cui queste cose si producono, si riescono a promuovere, poi dopo quello che ne potrà venire non lo sappiamo, ma intanto però si attiva una dinamica, che è una dinamica anche in cui naturalmente lo spirito avrà la sua parte predominante.
Bene, ringraziamo moltissimo questo nostro carissimo amico, fratello, concittadino d'onore, lo teniamo legato il più possibile alla strada che noi facciamo, anche proprio per le porte che ci ha aperto questa sera. È l'inizio, è il primo di questi incontri, ci auguriamo che si possa proseguire così e che quindi tutti possiamo uscire confortati, consolati e anche rafforzati. Intanto lo ringraziamo moltissimo, gli facciamo moltissimi auguri. Ci sono delle scommesse nel pubblico sull'età del relatore, ma non si può dire. Grazie e buonanotte.
Vi ricordiamo che l'incontro di domenica prossima è alle 17, non alle 21, sempre qui, e sarà con noi Massimo Toschi.